Con Alino, uno dei curatori della collettiva di fumettisti e illustratori per la Palestina Libera, Falastin Hurra. Ben trovato.
Salve, salve a tutti, buongiorno.
Una mostra itinerante, ce ne parli?
Sì, è una mostra che ovviamente è partita dopo i fatti di ottobre, quando abbiamo capito che la propaganda, ovviamente quella israeliana, stava prendendo piede in una certa maniera. Abbiamo sentito forte l'esigenza di fare qualcosa, perché sentivo tanta impotenza in giro, la sento ancora rispetto a quello che si fa a cercare di fermare questo genocidio. Chiaramente io mi occupo di fumetti, non li faccio nemmeno, li organizzo, li mostro, ecco, come curatore, come operatore del mondo del fumetto e dell'illustrazione, e quindi ho pensato di fare quello che sapevo fare, cioè raccogliere i tanti fumetti già fatti sulla Palestina, fumettisti che hanno poi invece voluto donare cose nuove a noi della mostra, e siamo partiti da Napoli con gli altri due curatori che sono Giansandro Morelli e Guido Piccoli, con una appunto collettiva partita a fine dicembre da Napoli, poi è stata a Matera e a Milano, e spero che abbia ancora altre tappe. Ripeto sempre questa cosa, che ovviamente è una mostra che sta avendo anche un discreto successo, ma è una mostra che ovviamente avrei preferito non fare, perché chiaramente è una mostra che parla di dolore e di una situazione che avremmo tutti preferito che non esistesse.
Quanti sono gli artisti e le artiste coinvolti?
30-35 sono diventate, lo dico senza purtroppo un numero preciso, perché è una mostra che sta anche molto aumentando. Ogni tappa noi facciamo delle live performance con i disegnatori del luogo, anche qui a Roma faremo, e quindi ogni tanto si aggiunge qualcuno, e si aggiungono anche in maniera volontaria. Io racconto sempre che una ragazza è venuta all'inaugurazione della mostra a Napoli, presa e colpita da queste cose, è tornata a casa e ha scritto, ha detto: io ti devo fare qualcosa e tu la devi mettere in mostra, io mi ho aggiunto alla sua tavola. Quindi c'è un'esigenza che sento anche nel mondo della cultura, degli operatori e dei disegnatori, autori di fumetto, di voler partecipare. Quindi decisamente siamo intorno ai 30-35, però c'è, e quindi così vi spiego anche un po' il resto della mostra, all'interno delle sezioni ci sono due mini sezioni. Una è una collettiva di fumettisti molto importanti, che è stata fatta negli anni 80, nell'88, e che prevedeva Andrea Pazienza, Mila Manara, Mazzotti, Magnus, c'era Altan, c'era Crepax, Vincino, Vauro, insomma un sacco di autori. Era un portfolio che si chiamava Così a matite per la Palestina, e noi siamo partiti da quella, riproponendo quelle tavole dell'88, e quindi il numero salirebbe. Ma sale ancora di più, perché poi un altro gruppo di autori, di disegnatori, la bellezza di circa 106 disegnatori italiani, curati da Francesca Germandi, che era un'altra storica disegnatrice degli anni 70-80, che insomma è ancora in attività, hanno deciso di omaggiare il personaggio di Angela, che è il personaggio più famoso nel mondo arabo, nel mondo dei fumetti palestinesi, diciamo, e arabi, che è un personaggino di un autore palestinese che purtroppo gli israeliani hanno ammazzato negli anni 90, che si vede sempre solo di spalle, perché la sua idea era che questo ragazzino, Andra, appunto, si sarebbe visto di faccia solo quando la Palestina sarebbe diventata libera davvero. Chiaramente lui è morto, e quindi questo non lo vedrà più, e i disegnatori italiani hanno deciso di omaggiare con i loro personaggi la posa di Andra, quindi tutti quanti di spalle. È un omaggio fatto a questo personaggio.
Quante opere per ogni artista?
Noi abbiamo diversi paesi, diciamo, io ho una sezione di autori che ho recuperato internazionali, sono dei palestinesi, libanesi, giordani, che però la maggior parte di loro non vive più qui, ma stanno sparsi fra l'Europa e qualcuno addirittura fuori, una ragazza che sta a Chicago. E di ognuno di loro ho preso due o quattro pezzi, perché poi ovviamente la mostra è molto molto modulare, perché io sto cercando di farla molto elastica, in modo che chiunque la può prendere, perché io è una mostra che sto concedendo gratuitamente a chiunque me la chiede in Italia, e quindi dipende dagli spazi. Infatti a Napoli era diventata di 120 pezzi totale, qui a Roma la faremo di circa 80 pezzi, altre parti è stata di 40, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista è molto elastica. Però sai, 2-4 immagini barra tavole per autore.
Diversi formati e tecniche.
Sì, essendo una mostra che serviva fondamentalmente a uno scopo, quindi sostanziale, e anche molto poco artistico visiva, nel senso che sono tutti pannelli in forex stampati, quindi perché appunto deve essere molto anche agile e veloce da essere attaccata e andare in giro. Comunque sì, sicuramente c'è tantissimo bianco e nero, c'è tantissimo colore anche ad acquerello e a pastelli, e anche tanto lavoro digitale. E addirittura c'è un lavoro di un palestinese che si chiama Mohamed Sabaneh, il cui libro è uscito per l'editore Mesogea in Italia, che si chiama Racconti di Palestina, e invece è fatto proprio all'incisione. Lui ricava il bianco incidendo delle tavolette nere.
Ogni tappa ci sono incontri con gli artisti e le artiste e anche eventi collaterali?
Sì, esatto, noi normalmente diamo appunto la mostra a chi sente l'esigenza come noi di fare una cosa sulla Palestina, e quindi è una mostra che, al di là poi del valore artistico del fumetto e dell'illustrazione, deve poter essere la realizzatrice di eventi per poter far parlare della Palestina. Noi a Napoli abbiamo fatto fino a 4 eventi, anche con i 99 Mosse, con Paolo, con Valeria Parrella, scrittori vari, anche a Matera, anche a Milano abbiamo fatto un festival intero che si occupava di terzo settore. Qui a Roma, per esempio, avremo questa inaugurazione con militantati, Assalti Frontali e Luisa Morgantini di Asso Pace, ma poi nelle prossime settimane contiamo di fare tutte le domeniche eventi con altri, ripeto, soprattutto operatori di cultura di altre arti, perché il fumetto c'è già, l'illustrazione parla già di suo nelle mostre, sicuramente avremo anche i fumettisti nelle prossime settimane, però noi speriamo anche che diano il loro apporto anche tutte le altre arti, la letteratura, il cinema, il teatro.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Noi abbiamo, sì, una pagina Instagram che si chiama come la mostra, però con l'aggiunta dell'underscore fumetto, quindi Falastinurra_fumetto, è la pagina Instagram, e abbiamo anche una normale pagina Facebook, sempre Falastinurra, quindi abbiamo anche un Twitter. Comunque trovate tutti i riferimenti appunto su queste pagine, anche nel caso mi vogliate contattare per portarla in altre città. Noi di sicuro dopo Roma andremo anche a Lecce, e poi ci sono altri contatti sicuramente per Bologna, per Torino, e quindi purtroppo, uso questa parola purtroppo, la mostra andrà avanti per un bel po'.
Falastinurra, collettiva di fumettisti e illustratori per la Palestina libera, a Roma al Villaggio Globale dal 22 maggio al 16 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alino, uno degli organizzatori. A presto!
Grazie, a presto.
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione per presentare il film Samsara di Lois Patigno al cinema da giovedì 23 maggio 2024. Ben trovata.
Ciao, salve a tutti.
Che racconto è questo film?
Noi siamo molto contenti come Exit Media di proseguire con le uscite di film indipendenti che stiamo sviluppando, e Samsara è un film molto speciale per noi, ma anche nel panorama cinematografico della distribuzione dei film che vediamo in sala in Italia. È un film che rilegge la reincarnazione buddista, nel film viene molto ben sviluppato, e il regista prende spunto di questo e lo fa diventare il meccanismo narrativo, proprio il dispositivo. Tanto è che un momento del percorso del film, tra una parte e l'altra, lo spettatore, grazie a tutto questo virtuoso uso del 16 mm, di un piano sonoro incredibile, lavorato a 16 tracce, insomma, non da poco, invita lo spettatore a mimetizzarsi con questa anima che va dal Laos alla Tanzania.
Come avete incontrato questo film?
Questo è un film anche che ha fatto un percorso internazionale molto molto importante, infatti ha esordito alla Berlinale l'anno scorso nella sezione Encounters, dove ha vinto il premio della giuria, e avendolo visto lì noi chiaramente ce ne siamo innamorati, anche perché un film, non saprei bene come dire, ma quasi quasi necessario in questi tempi, è un film che ci invita a ritagliarci queste 2 ore scarse in una sala cinematografica per vivere le cose in un tempo diverso. E questo non sto dicendo che è un film noioso, eh? È un film in cui succedono un sacco di cose, ma con un invito a fermarsi un attimo e a respirare, a chiudere gli occhi. Ecco, quindi è sicuramente nei nostri tempi in cui viviamo, insomma, un delirio totale da una parte all'altra e non ci permettiamo quasi quasi il lusso di fermarci per un'ora e mezza o due, no? E questo film è un chiaro, chiaro invito a questo.
Cos'hai apprezzato di quest'opera?
Bene, da una parte c'è tutto questo contenuto molto molto virtuoso che permette sia quelli che sono magari già iniziati nelle diverse tradizioni buddiste, non solo in quella magari tibetana, anche se il film è ambientato in Laos la prima parte, ma tutti diciamo tradizioni buddiste in generale, ma anche agli spettatori in generale, nel senso che si apprezza questo contenuto dove tu puoi chiaramente avvicinarti e imparare. Ad esempio vediamo questi monaci che sono tutt'altro l'immagine che si vede normalmente dei monaci, perché sono monaci che hanno i cellulari, che vogliono essere rapper, che hanno una vita moderna in qualche senso, no? Riguarda il fatto della vita monacale, riguarda uno stato dello spirito, non proprio un sacrificio, no? Come spesso viene visto nella tradizione cristiana. E d'altronde poi chiaramente per gli amanti del cinema qua vedranno una opera esteticamente sublime. Il film è girato tutto in 16 mm, come dicevo, ha una fotografia incredibile. Voi magari conoscerete Mauro Arce, che è il direttore della fotografia, già premiato a Cannes, insomma, Locarno, che è stretto collaboratore appunto di Lois Patigno, e vedrete un piano sonoro incredibile, insomma, esteticamente, cinematograficamente, un film che è molto molto virtuoso.
Di questo regista cos'altro sappiamo?
Questo è il suo terzo film, lui aveva anche collaborato appunto con Mauro Arte, forse uno dei suoi film più noti, che è That Slow Ahead, che succedeva tutto in una nave, era un film che ha vinto un premio a Locarno, poi lui l'anno scorso presentò sempre a Berlino sezione Panorama, Lua Vermelha, e lui rappresenta tutta questa ondata del nuovo cinema galiziano, di cui anche nella settimana della critica abbiamo qua a Venezia l'anno scorso c'era qualche esempio, no? Che un po' è stata iniziata da Oliver Laxe, che poi pian piano hanno preso in mano tutta questa nuova leva dei registi galiziani giovani, che prendono anche molto spunto di quello che sono le loro tradizioni ancestrali, no? C'è sempre sicuramente una tendenza nel loro cinema di andare a guardare senza nostalgia, però qualcosa che sono realtà che man mano vanno perse, no?
Che uscita sarà?
Essendo un film di quelli catalogati piccolo gioiello, quello che noi abbiamo preparato è motivo del Vesak, che si festeggia in questi giorni, che sarebbe una delle maggiori festività dentro tutte le tradizioni buddista, e si festeggia sempre durante il plenilunio del mese di maggio, che è proprio anche questo weekend. Abbiamo tracciato un calendario che ha iniziato con qualche anteprima al Festival del Cinema Spagnolo qua a Roma, al Cinema Godard Fondazione Prada Milano, a Firenze all'Odeon ci sarà l'anteprima, e dal 23 maggio iniziamo una specie di tour dove avremo il piacere di contare con la partecipazione non solo dell'Unione Buddista Italiana, ma anche di diversi monaci zen, di diverse persone comunque iniziate e importanti dentro di quello che è le diverse tradizioni buddiste in Italia, che ci permetteranno anche magari attraverso le loro introduzioni di imparare qualcosa in più, no? Attraverso il film.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Nel sito exitmedia.org trovate lì il calendario delle proiezioni, che come dicevo già è partito dal 23 maggio qua a Roma, sarà pure in programma Barberini e Madison, e appunto iniziando questo percorso che auguriamo sarà molto lungo, perché abbiamo già date fino a autunno fissate.
Il film Sansara di Lois Patigno al cinema da giovedì 23 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Iris Martin Peralta di Exit Media che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie Federico e tutti gli ascoltatori di Onda Rossa, grazie!
Con Simone Carpitella di Nomad Entertainment, che distribuisce il film Chien de la Casse di Jean-Baptiste Durand al cinema da giovedì 23 maggio 2024. Ben trovato.
Buongiorno, grazie di avermi invitato alla trasmissione.
Di cosa parla questo film?
Il film è un'opera prima e parla di Doug e Mireles, che sono due amici, si basa tutto sull'amicizia e su quanto anche le amicizie certe volte possono essere tossiche, involontarie, inconsce, in base ai contesti dove viviamo. Quindi sono Doug e Mireles, che sono amici da sempre, vivono in un piccolo borgo vicino a Montpellier. I giovani si incontrano tutti i giorni nella piazza e si muoiono, stanno sempre insieme, però c'è sempre questo rapporto con la noia. Il rapporto fra di loro è molto forte, simbiotico, sono quasi fratelli, fino a che arriva un terzo elemento interpretato dalla Tea Bellucci, che fa la ragazza che praticamente viene a mettere in dubbio un po' tutto quello che sono le loro certezze di amicizia, e questa amicizia viene catalizzata anche dal fatto che c'è un cane nel film, che è un American Staff, e praticamente è il catalizzatore della loro amicizia, per questo il regista ha scelto di mettere anche il cane e l'amicizia che c'hanno col cane. E questa routine viene interrotta quando viene a trasferirci questa ragazza in questo borgo, e di cui comincia a provare interesse per il più giovane, interpretato da Anthony Bason, sarebbe Doug, e quindi di conseguenza tutte e due cominciano a mettere in dubbio non solo l'amicizia, ma tutto quello che ne segue della loro vita che hanno avuto fino al presente. Parla di amicizia praticamente, è un'analisi sull'amicizia un po' anche in parte autobiografica del regista, però è un film girato con delle idee molto carine, molto nuove.
Ecco, cosa avete apprezzato in particolare di quest'opera?
Ci ha parlato molto in termini di modernità e per la scelta della regia, e per anche il fatto che io mi sono rivisto molto in questo film di tutta la mia adolescenza, o comunque la mia giovinezza, da cavallo degli anni 90 e del 2000, e mio fratello, che pure lui l'ha visto, che ha 10 anni di meno, che comunque ha vissuto delle cose diverse da me, perché comunque è più giovane, anche a livello di modernità c'era già l'avvento dei cellulari e tutto, si è rivisto anche lui tutto quello che il film veicola. Quindi questa cosa ci ha molto colpito.
Che percorso ha avuto a livello internazionale tra festival e uscite in sala?
Io posso dire intanto che il film esce in versione originale con 3 attori, di cui uno è Raphael Quenard, che è uno degli attori francesi molto in voga in questo periodo. Gli attori hanno vinto il premio del Festival a Berlino, il regista ha vinto César, che è l'equivalente del David, come migliore opera prima. Lo stesso film di Raphael Quenard ha vinto miglior attore rivelazione del 2024, ha avuto 7 nomination in tutta i César e ne hanno vinti 2, e ha vinto anche il premio in Italia del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, il SICI. Dall'estero è uscito in Quebec e in tutti i paesi francofoni, Belgio e quant'altro. Okay. E l'Italia è il primo paese non francofono dove esce il film.
Che uscita sarà?
È un'uscita di una 40 di sale nelle maggiori città italiane. A Roma usciamo sul Troisi, al Farnese, a Campo dei Fiori e altre sale analoghe per quanto riguarda questi film indipendenti. A Milano all'Anteo e tutte le sale del circuito VO, che dove trasmettono i film in VO, perché abbiamo fatto questa scelta. È la prima volta che facciamo la scelta di proiettare il film non doppiato, che abbiamo pensato che i tempi fossero maturi e quindi abbiamo fatto questa scelta. Poi comunque, se andate sul sito nostro della società, ci sono tutte le informazioni sul sito e sui nostri social.
Il film Scende la cassa di Jean-Baptiste Durand al cinema da giovedì 23 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simone Carpitella di Nomad Entertainment che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto. Ciao, andate al cinema.
Con Gianluca Santoni, regista del film Io e il Secco, al cinema da giovedì 23 maggio 2024, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Cosa racconta il tuo film?
È la storia di Danny, un bambino di 10 anni che per salvare sua mamma dalla violenza di suo padre decide di escogitare un piano, di chiedere aiuto a quello che secondo lui è una specie di super killer, il Secco, che però non ha nulla del killer, è un ragazzotto che ha un disperato bisogno di soldi e finge di stare al gioco di Danny, in realtà per cercare di derubare la famiglia di questo bambino. E la storia è un po' l'avventura e l'amicizia che nasce tra Danny e Secco.
Come è nato il progetto?
Abbiamo iniziato a scriverlo molti anni fa insieme a Michela Straniero e abbiamo vinto il premio Solinas nel 2017 per il miglior soggetto e poi diciamo che da lì ci sono voluti molti anni, molto tempo per arrivare a trovare una produzione e soprattutto per arrivare a produrre questo film.
Su quali elementi hai concentrato l'attenzione?
Quello che più di tutto ci interessava appunto era raccontare sì la violenza di genere ma soprattutto le cause, non tanto la violenza in sé ma le cause, quindi in qualche modo anche quello che è la mascolinità tossica, perché Danny è un bambino che si trova diviso tra due possibilità, diventare l'uomo violento che lo ha cresciuto o cercare di trovare un modo diverso di essere uomo.
Com'è stata la ricerca degli interpreti, delle interpreti e com'è stato lavorare con loro?
La ricerca è stata diversa per ogni ruolo, nel senso che abbiamo cercato degli attori professionisti per le parti del Secco, Andrea Lattanzi, con Andrea avevo già lavorato, ma abbiamo comunque seguito la strada dei provini, provinato diversi attori fino a renderci conto che lui era perfetto per questa parte, lo stesso per il personaggio della madre di Danny, Maria, Barbara Ronchi, del padre Andrea Sartoretti. Francesco Lombardo, il protagonista di Danny, invece è il frutto di una lunghissima ricerca in Romagna, fatto un po' come si faceva una volta, no? Lo street casting, la ricerca diciamo su strada attraverso l'aiuto di tutte quelle realtà come le scuole calcio, eccetera. Il lavoro è stata una cosa bellissima, innanzitutto mi sento veramente molto molto fortunato ad aver lavorato con ognuno di loro, degli interpreti eccezionali, non ho nominato prima Soami Rotolo, che in interpreta Marta, questa specie di ex fidanzata del Secco, che è stata anche eccezionale. Beh, abbiamo lavorato cercando di sfruttare la spontaneità di Francesco e degli altri attori non professionisti e in qualche modo di far sì che la spontaneità dei non professionisti fosse aiutata dal talento degli attori di esperienza come Andrea Barbara e Andrea Sartoretti.
Che scelta distributiva è stata poi?
Questa è qualcosa che faccio ancora fatica a capire perché è il mio primo film, quindi la distribuzione è un mondo completamente nuovo per me. Ti posso dire che si sta facendo tantissima fatica a portarlo nelle sale, il film esce solo al cinema, solo in poche sale, ma il mio sogno è un po' quello che gli spettatori possano trovare questo film, innamorarsi di questo film e far partire il famoso passaparola.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Potete seguire la pagina Instagram di Nightswim e di Europictures, che è la distribuzione di questo film. Approfitto anche per ringraziare tutte le giornaliste e i giornalisti che ci hanno aiutato scrivendo del nostro film.
Il film Io e il Secco al cinema da giovedì 23 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianluca Santoni. A presto!
Grazie a voi. Grazie a voi.
Con Leonardo D'Agostini, regista del film Una storia nera, al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutti.
Cosa hai raccontato?
Stiamo prendendolo in tanti modi. Diciamo che prima di tutto è un film di genere, ecco. Questa è la prima cosa che di solito dico, è tratto dal romanzo omonimo che si chiama Una storia nera ed è la storia di una famiglia che vive un dramma che è quello della violenza domestica, è un tema anche troppo molto attuale, però una delle cose che mi ha più interessato di questo libro di Antonella Lattanzi, che poi ho sceneggiato con lei e Ludovica Campoldi, è anche l'angolazione da cui ha affrontato questo tema, cioè attraverso il filtro del genere, del noir, anche in un certo modo del thriller.
Come nasce il progetto?
Antonella con Lattanzi ha scritto il libro da cui è tratto, io con lei collaboro da tanti anni, quindi ho visto nascere l'idea già dal libro, il libro del 2017, già da allora un po' speravo di poterci mettere le mani sopra, poi col tempo è diventato possibile ed eccoci qua. Mi interessava il fatto che appunto una storia prima di tutto, tipo le storie che mi intrigano come regista e anche come spettatore, perché è una vicenda molto forte, molto potente, con personaggi sfaccettati, già nel libro si viva la potenzialità e la forza di questo racconto e da là è nato tutto.
Com'è stato il lavoro di trasposizione?
Abbastanza fluido, direi, nel senso che già il libro conteneva il film, probabilmente. La grande differenza che si trova sempre nel passaggio è quella che la letteratura ha degli strumenti che il cinema non ha. Penso in un libro tu puoi con agilità, diciamo, entrare e uscire da quello che stai raccontando, entrare nei pensieri, entrare nei ricordi, altrimenti anche il cinema si nutre e vive anche soprattutto di sintesi, cosa che quindi vive anche di una, fra virgolette, semplificazione rispetto alla ricchezza che magari ha un romanzo, ecco. Quindi la difficoltà della trasposizione spesso sta in questo, nel trovare un modo di raccontare delle cose che magari in un libro sono espresse attraverso pensieri e ricordi in maniera sintetica e visiva nel film.
Rispetto alla pagina scritta, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Su quello che poi è la vicenda principale, perché appunto abbiamo una donna che per 20 anni è vessata e violentata e malmenata da questo marito, a un certo punto decide finalmente di lasciarlo. Il racconto inizia con questa cena, perché questa coppia ha convissuto per più di 20 anni, hanno dei figli, due sono quasi ormai grandi, una è ancora piccola, è proprio il giorno del compleanno della figlia più piccola, la bambina esprime il desiderio, insomma, di avere il padre a cena per il compleanno e si ritrovano uniti tutti insieme dopo tanto tempo, tutti preoccupati perché conoscono tutti bene gli scatti violenti del padre, invece questa cena va molto bene e alla fine tutti, insomma, si salutano, non fosse che questo padre sparisce. Da là inizia la storia, cioè si cerca questo padre, poi si scoprirà, insomma, quello che è successo, e questo apre un mistero, ci sarà un processo, eccetera. Quello che mi interessava di questo racconto è proprio il fatto che è quasi un contenitore di generi, cioè appunto, come ti dicevo, c'è il noir, c'è il thriller, c'è un processo, insomma, e quindi c'è anche questo lato del genere, c'è anche l'atmosfera in certi momenti, quella della violenza che ricorda quasi l'horror. Ma questi sono gli aspetti del libro che mi interessavano e che ho riportato nel racconto nostro, insomma, nel film.
Com'è stata la scelta di attori e attrici e com'è stato il lavoro con loro?
Un po' in maniera canonica, c'è stato un casting, ci sono tanti personaggi anche abbastanza importanti nella storia. In particolar modo, beh, Andrea Carpenzano, in realtà il personaggio l'ho scritto pensando a lui, quello del figlio di Nicola, ci avevo già lavorato nel Campione, insomma, è un attore eccezionale, quel ruolo mi sembrava perfetto per lui, mentre per esempio per il ruolo della Castà, di Carla, la protagonista, ci ha voluto un po' di ragionamento perché serviva qualcuno che potesse incarnare appunto questo personaggio che è Carla, che già dal libro in qualche modo rappresenta una sorta di mistero, cioè un personaggio molto sfaccettato, è una madre, è una moglie, è un'ex moglie, una donna che desidera e desiderata, insomma, e soprattutto rappresenta un po' il mistero del film, cioè per tutto il tempo una delle domande è quella di cercare di capire cosa le passi per la testa, insomma, ecco, sì, bisognava trovare qualcuno che sapesse incarnare bene questo tipo di mistero, e la Castà l'abbiamo trovata perfetta.
Che uscita è?
È uscito in 250 sale, una uscita abbastanza imponente, speriamo che il video ci porti a un buon risultato, comincia a fare un po' caldo e in generale ultimamente il cinema italiano con delle eccezioni molto forti, però insomma nella media non sta andando molto bene, quindi insomma ci auguriamo di poter invece avere un buon esito.
Il film è Una storia nera al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Leonardo D'Agostini. A presto!
Grazie a te.
Con il regista Federico Bondi per presentare il suo film Super Luna al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Ben trovato.
Grazie, grazie, ciao Federico.
Cosa hai raccontato?
Beh, la storia di una piccola comunità che si risolleva, tenta di risollevarsi immediatamente dopo un forte terremoto che sconvolge una piccola comunità di montagna, dove per fortuna non ci sono state vittime, ma tutti sono costretti a lasciare le proprie case e a vivere in un accampamento di fortuna. Prima si dorme in macchina, poi arrivano i tentoni della protezione civile e mentre gli adulti faticano a trovare un equilibrio in questa precarietà, una bambina invece di 10 anni, che si chiama Viola, vive questa esperienza come fosse una sorta di vacanza, le sembra di essere in campeggio e vorrebbe che questo idillio non finisse mai, non vuole tornare alla normalità come invece gli altri, e si convince a poco insieme a una coetanea che conosce lì per la prima volta che il terremoto, lo sciame sismico, non è che una specie di amico che la costringe a stare fuori insieme agli altri. In questo modo scopre prima del tempo il mondo degli adulti con tutte le sue complessità, la complicità dell'amicizia e soprattutto una natura fino a quel momento esplorata. Ecco.
Come è nato?
Nasce dalle testimonianze che ho raccolto a Norcia subito dopo il sisma che ha coinvolto il centro Italia nel 2016, appunto mentre nell'area di Rieti, dove tra l'altro abbiamo girato il film, a Leonessa, penso soprattutto alla Amatrice, dove ci sono stati quasi 300 morti, a Norcia, in Umbria, ci furono gravissimi danni, ma per fortuna nessuna vittima. E sì, ho raccolto storie, voci, soprattutto di bambini, perché sono entrato dentro una scuola e mi colpì tantissimo vedere gran parte di questi bambini chiedersi quale fosse il senso del terremoto. Anche attraverso, per esempio, disegni in cui tentavano di dare un volto al terremoto. In particolare un disegno che colpì tantissimo di una famiglia, babbo, mamma e due figli, fuori da questa casa crollata, che però era rimasta in parte in piedi, una casa rossa accesa, proprio un rosso acceso, dove era rimasta in piedi solo una parte della facciata con una grande finestra azzurra intatta. Ecco, quindi questo azzurro che sembrava un occhio, quasi l'occhio di Polifemo, ecco, questa immagine forse è stata la molla che ha fatto scattare tutto. E sai, questi bambini passavano dal dramma al gioco continuamente, ed era bello soprattutto il fatto che questi bambini avrebbero voluto che questa esperienza si trasformasse in gioco anche per gli adulti, perché per loro il terremoto avvicina le persone, cioè il terremoto ci distrugge le case per farci stare insieme. E quindi mi sembrava una storia importante, soprattutto di questi tempi dove i segnali c'erano già, ma la pandemia, proprio i vari lockdown che abbiamo passato, hanno lasciato strascichi non indifferenti nei nostri ragazzi, adolescenti, bambini, che tendono, io ho amici con figli che hanno proprio fatica ad uscire, a misurarsi con gli altri, tendono a stare soli. Qui abbiamo una bambina che insegue gli altri, perché in questo modo capisce chi è, si sente importante in qualche modo, no? C'è una frase di Rodari che risuona, mi ha risuonato per tutta la fase di sviluppo della sceneggiatura, quale dopo il terremoto del Friuli scrive: tra le tende, dopo il terremoto, la vita rimbalza elastica, non vuole altro che vivere. Ecco, io volevo raccontare questo elastico in qualche modo, no? Come una coppia che incontrai a Norcia, mi disse la moglie, insomma, marito e moglie, che avevano perso tutto: noi viviamo troppo, detto con le lacrime agli occhi, no? Ecco, vivere troppo, che significa? Da queste domande nasce il film. Ecco.
Che uscita è stata?
È iniziato un tour. Stiamo partendo soprattutto da, anche dalla provincia, perché in fondo è un film che racconta la provincia e non la grande città. E vediamo, piano piano, grazie al Circuito Cinema e a Vivo Film, cominciamo così. Io accompagnerò il film soprattutto, insomma, in centro Italia e al nord, mentre il gruppo di attori, non ci sono solo appunto due bambine attrici non professioniste, ma anche tutta una serie di attori che generosamente proprio hanno sposato il progetto e abbiamo creato davvero una piccola comunità. Andranno a presentare il film chi a Ravellino, chi a Palermo, chi a Bari, chi a Matera, perché molti sono da Roma in giù. Penso a Antonia Truppo, a Carmen Pommella, a Lino Musella, a Vincenzo Pirrotta, a Max Malatesta, Anna Pellato. È un film corale e quindi mi aiutano a portare il film laddove non posso andare, ecco.
Il film Superluna al cinema da giovedì 16 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Federico Bondi. A presto!
Io ringrazio te Federico, ciao, grazie.
Filippo Barbagallo, regista del film Troppo Azzurro, al cinema da giovedì 9 maggio 2024. Ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Cosa hai raccontato?
Il film racconta l'estate di Dario, che è un ragazzo di 25 anni che si sta laureando, e mentre tutti i suoi amici per l'estate partono con le loro ragazze, lui rimane al chiodo in città. Però questa sarà l'occasione, tramite l'incontro con due ragazze, una idealizzata e che ama da sempre Lara e l'altra Caterina incontrata per caso, sarà l'occasione per mettersi in gioco e cercare di uscire dalla sua comfort zone, diciamo un po' dalla sua situazione generale di stallo.
Come nasce tutto?
Quando ero un po' più piccolo, ero uno studente di sceneggiatura al Centro Sperimentale e ho deciso di raccontare qualcosa che era vicino un po' alla situazione mia, dei miei amici. Ho cercato di fare una storia personale in cui poi magari le persone potessero trovare qualcosa di loro, ecco.
Come hai deciso di strutturarlo?
Io avevo in mente di fare un racconto piuttosto semplice, che non doveva stupire per questioni formali o per grandi stravolgimenti narrativi, e volevo che fosse semplice e in linea col tono della storia che veniva raccontata, quindi un film leggero che speravo poi non fosse superficiale.
Com'è stata la scelta degli interpreti, delle interpreti, e com'è stato lavorarci insieme?
La scelta è stata molto facile, molto fortunata, secondo me. Io ho fatto molti casting, ho visto tanti ragazzi e ragazze, e poi ho scelto quelli che fondamentalmente mi hanno portato le proposte più vicine a quello che avevo immaginato durante la scrittura, il che poi ha reso il lavoro molto, molto semplice sul set. E poi in più c'è stata anche la fortuna di avere degli attori straordinari fra gli adulti, come Valeria Milillo e Valerio Mastandrea, ovviamente.
È cambiato anche qualcosa in corso d'opera?
In corso d'opera ci sono state delle semplificazioni che vanno fatte sulla sceneggiatura per delle questioni proprio pratiche, di budget, di riprese. Quindi mi sono ritrovato solo a fare dei tagli che hanno semplificato un po' l'aspetto produttivo.
Dove hai voluto ambientarlo?
Il film è ambientato a Roma, che è la città in cui vivo e sono cresciuto, ma avevo desiderio di rappresentare una Roma un po' meno battuta, dato che comunque è la città del cinema, Roma, la maggior parte dei film sono ambientati a Roma. Avevo la speranza appunto di farne vedere un lato in linea con il tono del film e che fosse un pochino inedito.
La scelta del titolo?
Nasce dalla canzone di Paolo Conte, Azzurro, e insomma fa riferimento a quella troppa felicità, a quella troppa bellezza che per quanto è tanta non la riesci ad afferrare.
Com'è stata la scelta distributiva?
Vision è parte del progetto fin dall'inizio perché Elsinor, che è la società di produttori in cui c'era Anna Maria Morelli e Antonio Cetti, avevano un accordo con loro, quindi hanno partecipato a questo esordio fin dal primo momento.
Come sono andati i primi giorni di programmazione?
Ma il film sta andando bene, sempre per le cifre che possono essere quelle di un'opera prima, però mi sembra ci sia un buon riscontro e soprattutto il pubblico che ho incontrato mi ha dato dei bei segnali.
Ci sono state proiezioni alla tua presenza e quella del cast?
Sì, abbiamo presentato il film in alcune sale, c'è stata un'anteprima a Bologna, al Modernissimo, la Cineteca di Bologna, è stato molto bello, poi ho incontrato il pubblico anche al Zacher, a Roma, al Barberini e a Milano, all'Anteo City Life, quindi insomma ho fatto un po' di giri.
Il film Troppo Azzurro al cinema da giovedì 9 maggio 2024, un saluto e un ringraziamento al regista Filippo Barbagallo. A presto!
Ciao, grazie ancora.
Con Andrea Inzerillo, direttore artistico della 14ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 25 al 31 maggio 2024, ben trovato.
Grazie, ben trovato a te.
Spieghiamo cos'è.
Ormai ci sentiamo da molti anni, il Sicilia Queer è un festival internazionale dedicato al cinema queer, inteso in un senso ampio, inteso come un festival di ricerca che guarda le nuove visioni del cinema contemporaneo, che attraversano le tematiche LGBTQIA+, ma che ragionano appunto sul cinema, soprattutto in senso ampio. Cinema contemporaneo, dicevo, ma anche storia del cinema, considerare il cinema su uno stesso piano per vedere in che modo può parlare al presente e al futuro. Questo è quello che proviamo a fare a Palermo da 14 anni.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione da un lato in continuità con gli anni scorsi, direi, perché ci sono dei fili diretti. L'anno scorso abbiamo dedicato una retrospettiva a Laura Citarella e abbiamo approfondito il cinema argentino di una casa di produzione che si chiama El Pampero Cine, che secondo noi fa un cinema particolarmente interessante. Quest'anno andiamo da uno di cui film sono stati prodotti all'inizio dal Pampero Cine e che è un amico di quei cineasti, si chiama Mattia Spigneiro, e facciamo un'operazione credo abbastanza anomala in Italia, cioè ci siamo gemellati, collaboriamo da tempo con un festival veneto che si chiama Lago Film Fest e abbiamo curato assieme questo omaggio a Mattia Spigneiro, che prevede la prima retrospettiva integrale in Italia a lui dedicata. Lui sarà presente sia a Palermo sia poi a Revine Lago a luglio. E poi un altro filo è quello della nostra sezione di storia del cinema, la carta postale a Serge Danet. L'anno scorso ci siamo concentrati su Douglas Sirk e quest'anno andiamo su uno che di Douglas Sirk è un grande ammiratore, si chiama Daniel Schmidt, è un regista un po' dimenticato forse, è un regista svizzero. C'è un cinema negli anni 70 e 80 di area linguistica tedesca, tra la Svizzera tedesca e la Germania, Daniel Schmidt, Werner Schroeter e Rainer Werner Fassbinder, che era fortissimamente influenzato dal cinema di Douglas Sirk, e quindi proseguiamo questa linea andando a vedere in collaborazione con la Cineteca Svizzera dei film straordinari, La Paloma, The Written Face o l'ultima intervista video di Sirk, video cinematografica, filmata, diretta nella fotografia da Renato Berta, uno dei grandi direttori della fotografia della storia del cinema, e quindi in qualche modo Sirk ci ha condotto a Daniel Schmidt. Queste sono soltanto due possibili, appunto, prosecuzioni di un discorso che portiamo avanti da un po' di anni, ecco.
Quanti sono nel complesso i lavori presentati e ci saranno autori ed autrici ad accompagnarli?
Sì, ci sono moltissimi autori e autrici ad accompagnarvi. I film sono in totale più di 60 nel corso dell'anno, perché noi facciamo le proiezioni durante tutto l'anno. Questa edizione presenta 74 film tra corti e lunghi. C'è una giuria internazionale di cui fanno parte Carlo Chatrian, che è stato fino a quest'anno il direttore del Festival di Berlino, Anna Hintz, che ha vinto l'Oscar europeo per il miglior documentario con il suo Smoke Sauna Sisterhood, ma c'è anche per esempio un attore come Pascal Servaux, che è un attore del cinema di Laurent Achard e di Paul Vecchialì. E con Pascal Servaux faremo un omaggio appunto a Laurent Achard, che è morto nelle scorse settimane, un regista francese che in Italia forse si conosce poco, ma che è veramente tra i grandissimi registi francesi del cinema contemporaneo. E faremo in anteprima nazionale l'ultimo film di Paul Vecchialì, che si chiama Bonjour à la Langue, che era un film tutto improvvisato da Paul Vecchialì e Pascal Servaux, che ne sono i protagonisti, e che è un film straordinario, era stato presentato a Locarno l'anno scorso. E poi ci sono tanti altri, tante registe. Marie-Louise Lehner è una regista austriaca giovane che fa parte della giuria, è completo la giuria internazionale a questo punto. C'è Hara Jagnez, che è la direttrice di una rivista di cinema che si chiama Caiman Quadernos de Cine. E poi c'è Stefania Casini, un'attrice che il pubblico ricorderà per partecipazioni in film vari, tra cui 900 di Bertolucci. Noi l'avremo a Palermo per fare un omaggio nel cinquantennale di un film cult che si chiama Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete, di Paul Morrissey, e noi faremo un dittico proiettato in pellicola, Dracula e appunto il mostro in tavola Barone Frankenstein, questo nell'ambito della sezione Retrovie Italiane, alla presenza di Stefania Casini. E poi c'è una sezione che si chiama Eterotopie, che noi quest'anno non potevamo non dedicare alla Palestina, è curata da Paola Caridi, che è una delle maggiori esperte, autrice di un libro su Hamas pubblicato da Feltrinelli, ripubblicato di recente. Abbiamo fatto vedere proprio pochi giorni fa, rivedere il film di Stefano Savona che si chiama La strada dei Samuni, e faremo vedere Intervento divino di Elia Suleiman, e poi Davide Oberto ci condurrà in un percorso che prova a ragionare attraverso una serie di film su che relazioni ci sono tra il queer e la causa palestinese. È un modo per noi, diciamo, da un lato per prendere posizione, anche per contrastare un certo discorso pubblico che non ci piace, e contemporaneamente per utilizzare il cinema per provare a capire la complessità di una situazione che certamente non è nata l'altro ieri, ma che è una questione molto più lunga e molto più complessa.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito internet www.siciliaqueerfilmfest.it e poi sui social Sicilia Queer, su Instagram, Facebook e Twitter.
14ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 25 al 31 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Inzerillo. A presto!
Grazie, a presto.
Con Alina Marazzi, co-direttrice artistica con Marco Bertozzi, della seconda edizione di Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 28 maggio al 2 giugno 2024. Ben trovata.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo al secondo anno di questa rassegna, però anche appunto festival, perché è anche un concorso con dei premi. È appunto un festival ideato e organizzato da AMOD, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che da anni porta avanti una pratica di, per l'appunto, disarchiviazione dell'archivio, da qui il titolo del festival, cioè una serie di eventi, attività volti a appunto diffondere e far conoscere il patrimonio archivistico non solo peraltro di AMOD ma anche degli altri archivi partner, come per esempio l'archivio Luce. In questi ultimi anni appunto sono stati realizzati diversi cortometraggi da giovani autori che hanno attinto liberamente ai materiali AMOD grazie a un bando che si chiama Premio Zavattini. Ricordiamo che Cesare Zavattini è stato anche uno dei cofondatori dell'archivio AMOD. Ma a parte i corti dei giovani, diciamo che il panorama del cinema di found footage, appunto di materiale ritrovato, è ormai un panorama molto molto vasto, e vediamo come anche l'utilizzo delle immagini dei filmati d'archivio sono sempre più frequenti anche nel cinema più mainstream, anche nel cinema di finzione. Quindi evidentemente c'è una necessità, un desiderio di rivisitare appunto questo patrimonio filmico. Questo lo dico così a livello proprio internazionale, per quello che abbiamo visto noi anche durante il processo di selezione e programmazione appunto per il festival.
Come è strutturata questa edizione?
Abbiamo un ricco concorso internazionale, quindi con lungometraggi e cortometraggi internazionali ma anche italiani. Siamo un festival piccolo però appunto molto denso, e non abbiamo voluto rincorrere le anteprime festivaliere, anche se sarebbe penalizzante questo tipo di film. Quindi alcuni film italiani per esempio hanno già avuto delle piccole uscite, quindi magari il pubblico li avrà non visti, almeno sentiti, ma a noi fa piacere riproporli, come per esempio Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, oppure un bellissimo film dal titolo Amor di Virginia Eleutieri Serpieri, che è stato presentato anche a un festival importante ad Amsterdam, ad IFA, lo scorso ottobre. Però appunto ha tanti altri titoli, come dicevo prima, provenienti veramente da diverse parti del mondo, e la cosa bella che appunto attingono a archivi e cineteche di culture altre, quindi non così unicamente eurocentriche, e quindi veramente siamo confrontati come spettatori con delle prospettive, delle visioni provenienti da altre latitudini, e spesso appunto il lavoro di riuso creativo è proprio un lavoro che va a mettere in questione, interroga quelli che sono i materiali del passato. Stiamo parlando di materiali spesso in pellicola, ma non solo, perché ormai l'archivio è anche quello degli anni 80 e 90 e anche primi anni 2000, quindi archivio su supporto di elettronica, quindi archivio video. Anche questo è considerato archivio, quindi non dobbiamo pensare solo a bellissime immagini in bianco e nero in pellicola, ma anche appunto immagini un pochino più recenti. E quindi spesso appunto il lavoro di tutti questi autori, filmmaker, artigiani mi verrebbe da dire, che si cimentano comunque con delle narrazioni non fiction, quindi siamo nell'ambito del cinema documentario, cinema del reale, cinema sperimentale, anche molto vicino alle pratiche artistiche delle arti visive, che già da tempo hanno sperimentato appunto con il collage, il ready made, ricollocando delle immagini, degli oggetti in altri contesti narrativi, e quindi l'elemento comune è un po' questa pratica di risignificazione, risemantizzazione dei materiali. Adesso non voglio farla troppo difficile. Certo, sono film che implicano un certo grado di attenzione, ma sono film veramente molto densi, molto ricchi, molto stimolanti, e mi viene da dire che ognuno di questi film è un po' un unicum, cioè non c'è un film uguale all'altro, anche se tutti appunto fanno uso creativo di immagini del passato. Aggiungo anche che quest'anno saranno nostri ospiti due autori importanti per questa cinematografia, che sono Sergei Loznitsa, regista ucraino che peraltro ha appena presentato il suo nuovo film a Cannes. A Cannes ha presentato un film non a base d'archivio, ma da noi verrà e mostrerà The Kiev Trial, che fa parte di una trilogia di film lungometraggi che Loznitsa ha realizzato partendo dai materiali filmati proprio dei processi nazisti dopo la seconda guerra mondiale, in questo caso appunto a Kiev. Il film Kiev Trial è il film di apertura del festival, quindi la sera del 28. La mattina dopo, il 29, sempre al cinema in Trastevere, Loznitsa, che è davvero considerato uno dei registi più importanti che lavora con l'archivio, terrà una masterclass aperta al pubblico, quindi l'entrata è libera fino a esaurimento posti. Un'altra regista molto importante è Eyal Sivan, che è un regista franco-israeliano, vive da tanti anni in Francia. Riproponiamo di Sivan il film dal titolo Uno specialista, ritratto di un criminale moderno, che Sivan ha realizzato 25 anni fa, partendo anche lui dai materiali filmati del processo che fu fatto ad Eichmann nel 61 a Gerusalemme. E quindi anche questo è un autore molto importante, che propone anche un altro film che ha fatto con i materiali della Stasi, quindi materiali d'archivio, di sorveglianza della Stasi. E Sivan, anche lui, terrà una masterclass il giorno 30, la mattina, sempre al cinema in Trastevere, aperto al pubblico, fino a esaurimento posti.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il festival si terrà nelle tre sale del cinema in Trastevere, nel quartiere di Trastevere a Roma. Martedì iniziamo alle 4 del pomeriggio. Tra l'altro martedì inauguriamo anche delle installazioni che saranno allestite all'Accademia di Spagna, a pochi passi del cinema in Trastevere, all'interno del chiostro del Tempietto del Bramante, dove il collettivo di artisti Studio Azzurro propone due nuove installazioni a base dei loro archivi di artisti. Questo anche molto interessante. Un'altra location del festival è il Live Alcazar, sempre a Trastevere, dove proponiamo tre serate di proiezioni di filmati d'archivio, però montati, quindi live con musicazione e sonorizzazione dal vivo. Quindi ci sono anche queste proiezioni all'interno di altri spazi. Trovate tutte le informazioni sul sito del festival, che è Unarchive, scritto UN-Archive Fest.
Seconda edizione dell'Unarchive Found Footage Fest a Roma dal 28 maggio al 2 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica con Marco Bertozzi, Alina Marazzi. A presto!
Grazie!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.